Bene, Fagioli, secondo te, no, dopo aver parlato della partita di stasera, un conduttore che cosa potrebbe chiederti?
Mi mettete un po' in difficoltà.
Che emozioni avrai?
No, sicuramente sarà una partita emozionante perché sono stato 11 anni là, ho grandi amici, grandi compagni là. Sarà una bellissima partita dove io trovo persone a cui voglio molto bene.
Dobbiamo convocare la banda.
Venite!
Tutti convocati di Giovanni Capuano e Pierluigi Pardo.
La squadra ha fatto comunque una partita di spessore, le difficoltà ci sono a questi livelli, abbiamo finalmente recuperato anche Tati, Vesino oggi ha dato un contributo importante, insomma per questo finale insomma sono un pochino più sereno perché sono giocatori per noi importanti e faccio i complimenti a loro e a tutta la squadra perché ci voleva una serata così oggi.
Stanco Palladino, ha preso tanta acqua.
No, felice, felice. Stanco no. Sì, acqua sì, tanta. Una notte molto bella per noi. Non so se sia quella della svolta, però ci serviva una partita così. Dopo stasera credo di aver capito qual è il problema. Noi non riusciamo ad avere continuità di gioco in tutti i 90 minuti. Ci sono momenti anche della gara in cui si può anche soffrire un attimo tutti quanti insieme, però a me piace che la squadra continui a giocare e deve farlo perché abbiamo grande qualità per poterlo fare. Oh no,
l'espulsione chiara, netta, perso tempo, doveva girare la palla sulla sinistra, non l'ha fatto, ha voluto ridare la palla là, succede, grande campione, succede, però bisogna fare i complimenti alla squadra che nelle difficoltà si è compattata, si è unita, ha lottato come meglio non avrebbe potuto.
Quale diventa l'obiettivo?
L'obiettivo è quello di fare sempre il massimo, siamo ancorati alle prime della classe e proveremo a fare del nostro meglio per riportare la Roma il più in alto possibile. Oh no!
Insomma è andata così ieri, Lazio e Fiorentina proseguono il percorso europeo e andranno nei quarti di finale, la Roma torna a casa in una serata che autorizza rimpianti, rimorsi e anche qualche recriminazione e che di fatto decapita definitivamente le possibilità del calcio italiano di acciuffare quel quinto slot per la Champions League che sarebbe stata la rete di protezione utile a maggio per molte squadre. Da ieri sera invece abbiamo la certezza, in realtà resta l'1,9% di possibilità di riuscire ad arrivare almeno secondi nel ranking europeo. Diciamo che abbiamo la certezza che qualcuno più di uno si farà molto male. 800 24 00 24 se volete intervenire in diretta da qui alle 15. Oppure 349 238 6666 per mandare i vostri sms e whatsapp anche vocali. Potete seguirci anche in diretta video su YouTube, pagina Facebook, sito e app di Radio 24. Pierluigi Pardo, ciao.
Ciao, ciao, ciao.
Fammi salutare anche Ivan Zazzaroni, ciao Ivan.
Ciao, buongiorno.
Oggi non ho condiviso la prima pagina del Corriere dello Sport, anche se faccio parte della ristretta cerchia che ritiene che il rosso non ci fosse.
Mi dispiace per te, è un errore tuo, non mio. Nel senso, quell'espulsione è un'espulsione folle. E tant'è che ti posso garantire che qualcuno alla Roma se n'è accorto il giorno dopo, perché se uno guarda sul cellulare un fallo, noi abbiamo verificato la cosa con il regolamento e con alcuni arbitri, perché eravamo sicuri dal primo momento che non fosse rosso. Al dodicesimo c'erano 50 metri, 45 metri, c'era Mancini vicino, c'era la palla che va verso Mancini, tre elementi su quattro del doxo non funzionavano, per cui quella è un'espulsione folle. E poi Claudio l'ha detto dopo senza aver visto le immagini se non sul cellulare e Hummels ovviamente ha chiesto scusa e comunque il suo intervento è un intervento sbagliato.
Hummels giustamente ha chiesto scusa, no, ma anche per me il rosso è estremamente discutibile, per usare un eufemismo. Ma io penso, non so che idea vi siete fatti, che mi ero fatto quest'idea, che ieri poi avesse parlato il Claudio Ranieri politico, che in qualche modo doveva riposizionarsi dopo lo sfogo di Oporto.
Sì. Sì, 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 no, ma parla un padre della patria calcistica, parla un signore,
parla un signore che dà il bigliettino da visita a Valverde a fine partita, cioè parla un signore fatto, finito, risolto, elegante, che conosce lo stile e che ci tiene a non cadere, a non perdere due volte. E quindi questo secondo me è apprezzabile. Oporto era stato uno sfogo che ci sta, dovuto a un metro arbitrale su tutta la partita che lo aveva particolarmente infastidito. Ieri c'è un episodio che, sono d'accordo, probabilmente non aveva visto fino in fondo, che è secondo me molto discutibile. Secondo me manca un presupposto fondamentale per il doxo, cioè c'era un margine di recupero, non è tanto la distanza dalla porta, perché la distanza dalla porta in realtà è, se non c'è nessuno, è un tema abbastanza
influente, anche il pallone che va verso l'esterno, che non...
sì, è la possibilità, esatto, che comunque Mancini potesse intervenire e quantomeno complicare e trasformare in un 1-1 e quindi non in un 1-0 l'azione dell'Atleti. Quindi sono d'accordo sul fatto che l'episodio sia molto molto discutibile, che la Roma poi quell'episodio lì l'abbia pagato in maniera molto importante. E secondo me invece il punto di vista finale, come anche le dichiarazioni di fine partita, sono in una logica di ricerca dello stile, che secondo me è comunque apprezzabile, nel senso che è comunque una cosa positiva, che può essere utile anche in termini diplomatici in generale alla Roma, ma che racconta molto dello stile e della personalità dell'uomo che ci tiene a uscire a testa alta in maniera elegante da una situazione sicuramente non piacevole.
Sì, poi magari ha bisogno anche che tutti tengano la spina attaccata, Ivan, no? Perché ora...
D'accordo, non sono d'accordo. Cioè, di massima quello che dice Pierre potrebbe andare bene, ma ieri sera lui aveva visto sul cellulare una immagine che ti dava l'idea del rosso, poi che ha detto quello che pensava in quel momento. Cioè che fosse una espulsione corretta. Non ha fatto nessun esercizio di stile, perché non ha bisogno di esercizi di stile, come Oporto. Purtroppo diciamo così, in quel momento lì l'ha vista così, l'ha detta così. Non ha voluto fare il signore, perché non ha bisogno di aggiungere nulla alla sua carriera. È chiaro che se avesse visto una cosa del genere, una partita che ti fanno giocare in praticamente 80-85 minuti in 10 uomini a Bilbao contro gli spagnoli, dopo che tu hai attaccato Rosette l'UEFA, uno può fare tutti i pensieri che vuole, così come il rigore non concesso ieri sera sul 2-0 a Mourinho, una roba vergognosa, eppure ognuno può fare i pensieri che vuole. Io su queste cose qua non sono assolutamente convinto che ci sia dell'onestà, quindi da quel punto di vista lì sono abbastanza drastico. E per quanto riguarda la partita di ieri, 3 minuti di recupero nel primo tempo dove non c'erano le condizioni, 3 minuti di recupero nel secondo tempo dove
si poteva fare di più,
minuti sarebbero stati molto di più. Quindi ti ripeto, io sono malizioso, ma credo di avere anche gli elementi per esserlo.
Sì, poi c'è anche un amico romanista che mi ha detto che non ha capito esattamente formazione e cambi che ha messo giù Ranieri, Ivan.
Sì, magari mi sono spiegato male io non ho detto che Ranieri ha bisogno di fare esercizi di stile, io ho detto che Ranieri ha stile in tutta la sua carriera che va in questa direzione qui. Oporto è stata una presa di posizione che gli è venuta dal cuore e dalla pancia per un metro arbitrale che aveva vissuto sulla sua pelle per tutta la partita, ma in generale la storia di Claudio Ranieri è la storia di uno che sicuramente non si fa mettere i piedi in testa, non ha paura di dire la sua opinione, ma ha anche un garbo e un'eleganza che di uno che ne ha viste tante. Quindi non è un esercizio, non è una ricerca.
No, ma io mi ero fatto l'idea, guarda,
mi sembrava abbastanza chiaro.
Tanto quanto comunque, mi era sembrato un po' scusa Pier, perdonami, scusa giù Pier. Dicevo, tanto quanto mi era sembrato un po' sopra le righe a Oporto ieri, mi aveva dato l'idea che Ranieri avesse in un certo senso un po' voglia di chiuderla lì, ma poi evidentemente è andata diversamente. Mi dici che cosa pensi poi, Ivan, invece su come l'ha gestita dal punto di vista tecnico? Vai Pier.
Ma poi l'ha gestita come sta...
aspettate, vai Pier e poi Ivan.
Vabbè,
è difficile
gestita,
oggi.
Secondo me, come la poteva gestire? L'ha gestita senza fare il cambio dopo la sostituzione, dopo l'espulsione, e tutto sommato la Roma non ha rischiato tanto il primo tempo. Cioè, il vero paradosso è che chiaramente aveva difficoltà a ripartire. Dobbik da questo punto di vista non ha dato una mano, Shomuro dove ha fatto qualcosa di più, però complessivamente l'atteggiamento della squadra non è stato sbagliato, questo sono d'accordo con Ivan, cioè è chiaro che giocare 79 minuti con l'uomo in meno, una partita equilibrata, perché fra Roma e Athletic c'è equilibrio, insomma, sono due squadre che si equivalgono, e quindi giocarla con un uomo in meno può fare tutta la differenza del mondo, e l'ha fatta, secondo me.
La domanda delle domande è perché non abbia giocato con E né dall'inizio né dopo, Ivan.
Allora, la partita con il Bilbao la poteva tranquillamente portare a casa, perché la differenza non c'era tra la Roma, in 10 contro 11 c'è stata. Tecnicamente i cambi di Ranieri, io francamente gliel'ho detto anche a lui, cioè mi sta sorprendendo nelle formazioni iniziali, nei cambi. I cambi è quasi sempre vincente, perché chi entra segna, è chiaro, non in quelle condizioni, ma le formazioni iniziali, anche l'ultima, sono sempre sorprendenti, sull'Aidin, sulle Mane, Rensch, no scusami, ha messo dentro di tutto, Nelson nell'ultima partita, ed è andata bene, quindi probabilmente io mi devo, da questo punto di vista, devo accettare le sue scelte, perché erano vincenti, 6 vittorie consecutive. Ieri la squadra porta a casa lo 0-0 serenamente nel primo tempo, a parte un paio di occasioni che ha avuto, che ci stanno naturalmente a Bilbao, poi nella ripresa le cose cambiano radicalmente, ma non penso ci fossero condizioni. Io avrei tolto Dovvik dopo 10 minuti,
sì,
non dopo 12, perché non tiene un pallone e non allunga la squadra neanche sotto tortura, per cui io vorrei capire, non aiuta la squadra, non avanza mai, viene sempre sovrastato dal marcatore. Pagato 40 e passa milioni, mi chiedo perché, per il gol dello scorso anno a Girona, forse deve fare un calcio diverso, però io avrei messo anche sulle, cioè avrei messo comunque un giocatore diverso.
Sì, poi che aiutasse qualcosa su Pellegrini. Sì, sempre tornando a ieri sera, Lazio stanca. Siete d'accordo?
Scusa, no, al volo, volevo chiosare, sì, sulla Roma. Lui ha fatto delle rotazioni ultimamente spericolate, che sono state sempre molto virtuose. Spesso la chiave l'ha trovata nei cambi, pensa alla partita contro il Como. Quindi è un po' un atto di fede. Poi è chiaro che la Roma ha una rosa adesso paradossalmente profonda, magari non spettacolare, non estremamente qualitativa, ma dal punto di vista numerico dei giocatori che può ruotare è una rosa molto profonda. E lui la sta gestendo benissimo. Ieri, ripeto, è chiaro che poi qualche domanda te la fai, sicuramente qualche rimpianto ce l'hai anche di giocatori che potevano essere utili prima, però è vero anche che è una partita molto condizionata, perché quando vai sotto dopo 11 minuti anche il piano tattico diventa più complesso, e sicuramente l'uomo che ti doveva dare una mano, al netto del fatto che non gli arrivava un pallone, questo va detto, però non te l'ha data, perché in quelle situazioni lì a maggior ragione hai bisogno di un attaccante capace di lottare, di anticipare l'avversario, di andarsi a prendere qualche calcio di punizione, di alleggerire la pressione, e questo Dobbic ieri non è riuscito a farlo.
Sì, volevo parlare della Lazio, che mi sembra, Ivan, molto stanca ma da ammirare, cioè sta facendo, fatte le dovute differenze, lo stesso percorso dell'Inter, che è un percorso che può anche portare a restare con nulla in mano, ma secondo me andrà comunque applaudito, non so cosa pensi tu.
La squadra era stanca con l'Udinese, si è visto, è chiaramente stanca, ha avuto assenze importanti, quindi penso a Castellanos in particolare, e quindi ha dovuto ruotare un po' i giocatori. È una squadra stanca, però che dà qualcosa di straordinario, perché porta a casa il risultato, perché in Europa ha fatto benissimo. Io spero veramente per Marco che riesca a recuperare tutti i suoi giocatori. Adesso Castellanos dovrebbe essere di nuovo in condizione, perché sta facendo un percorso importantissimo da questo punto di vista, quindi è forse la sorpresa più grande del campionato e anche del calcio italiano.
Sì, quello che arriva è un weekend spartiacque per chi vuole l'Europa, adesso lasciando stare un momento la corsa a scudetto, siete d'accordo? Fiorentina-Juve, sì, Bologna-Lazio, Milan e Roma che giocano in casa contro Como e Cagliari, e quindi hanno la possibilità di accorciare quel pacchetto che è alle spalle delle prime tre.
Sono curioso di vedere se ci sarà la reazione da parte della Juve, che ci sarà o in un senso o nell'altro, cioè o troveremo una squadra compatta che reagisce a questa settimana, perché Juve-Atalanta non può essere a impatto zero, non lo sarebbe in nessun ambiente. Quindi è stata veramente una partita che ha di fatto decretato la fine di ogni possibile riscatto a certi livelli della stagione della Juve, e quindi bisogna capire cosa c'è dopo, se c'è, diciamo, lo svacco, scusa l'espressione, diciamo, non oxfordiana, oppure se c'è invece un recupero di energie e un moto d'orgoglio da parte della squadra. Bologna-Lazio è una partita molto importante, la Lazio si è guadagnata secondo me con una meravigliosa fase al campionato, chiusa al primo posto addirittura, questo piccolo privilegio, piccolo grande privilegio di avere un tabellone molto interessante, molto intrigante in Europa League. Però come dicevamo ieri, poi bisogna stare attenti, bisognava avere attenzione ieri, e la Lazio ha qualcosa rischiato e ci vorrà un po' di attenzione col Bodo, però l'occasione è veramente clamorosa, perché
sì, fino alla semifinale,
è un dovere arrivare a questo punto almeno in semifinale, poi la semifinale, certo, sarà una partita alla pari, sicuramente sarà una partita tecnicamente 50-50, e l'eventuale finale sarebbe una partita 50-50, però è un sogno, no? È un'esperienza strepitosa, quindi vabbè, è chiaro che un po' di stanchezza potrebbe esserci contro il Bologna, è chiaro, quello è uno spareggio importante, però insomma vanno sottolineate queste squadre qui, Bologna, Lazio, la stessa Fiorentina, perché stanno rendendo, dietro a quelle difficoltà che dicevi tu, no? Che maliziosamente dicevi, qualcuno si farà del male se non vanno 4, se non vanno 5 squadre in Champions,
quindi
no, magari la quinta, vabbè, tifosi della Lazio tocchino tutto il necessario, però oggettivamente insomma non è impossibile, ecco, potrebbe arrivare anche dall'Europa League un discorso di questo tipo. In questo momento è più facile una cosa del genere piuttosto che il sorpasso nei confronti della Spagna.
Sì, che pressoché statisticamente impossibile. Ivan, io faccio fatica a immaginare che Firenze possa essere l'ultima fermata per Thiago Motta, anche perché penso che un'analisi seria del flop della Juve dovrebbe partire non solo da Thiago Motta e i suoi errori, ma anche da chi gli sta sopra, da chi ha costruito la squadra, da chi ha sbagliato quasi tutto sul mercato, e non c'è tempo in una sosta per le nazionali.
Di analisi serie non ne sto leggendo, scusami, ma non le sto nemmeno ascoltando, e non capisco l'atteggiamento della Juventus in questa situazione, società, dal momento che circolano nomi, cognomi, soprannomi, come lo scorso anno, come l'ho scritto l'altro giorno, quando prima di Lazio-Juventus Coppa Italia si parlò di Gattuso, contattato, ed era vero. Io credo che dopo 8 mesi bocciare un progetto sia una follia, progetto totalmente nuovo, e soprattutto sicuramente è andato malissimo, questo d'accordissimo, per questioni proprio a livello di Juventus, cioè non hai portato la competitività da nessuna parte. Però ragazzi, cioè, gli devi dare la possibilità di rimediare evidentemente agli errori, di tentare di arrivare a sto quarto posto. Quando tu dici qualcuno si farà del male, possono farsi del male solo in due, o Juve o il Milan, quindi non, perché Bologna sarebbe straordinario, la Lazio pure e la Fiorentina pure, quindi loro non puntavano certamente ad entrare in Champions. Dovessero arrivare una di queste squadre, sarebbe qualcosa di miracoloso.
Sì, sì, Juve e Milan si farebbero molto male restando fuori dalla Champions. A proposito di Milan, sta appena finito di parlare Sergio Conceição, e a proposito di voci, di progetti e di futuro, vi faccio sentire che cosa ha detto.
Questa settimana particolare dove si è parlato del futuro e questa non del... Questa settimana si è parlato di tutto tranne che del Milan.
Io ho ascoltato l'ultimo mese e mezzo dopo la Supercoppa.
Però questa settimana...
Scusate la sincerità, ma è vero.
Perché ormai si parla del Milan di giugno, dell'allenatore che verrà, e dopo Conceição invece non si parla della partita
Non posso controllare quello che dicono gli altri e quello che pensano anche. Posso controllare... quelli che facciamo in allenamento, preparare la partita, e il resto è quel che è, e siamo abituati. Delle volte, ok, sembra di mancare un pochettino il rispetto delle persone che sono qua ancora, ma va bene così.
Mi sembra che con Conceição Pierre abbia capito come andrà a finire, no?
Sì, ma da un po', secondo me il tuo riferimento a qualcuno che si può fare del male era proprio riferito quasi aritmeticamente a Juve e Milan. Sì, che se vanno in 4 in Champions e le prime 3 sappiamo già quali sono, vuol dire che almeno una, se non tutte e due, fra Juve e Milan non andranno in Champions League.
Certo.
Questo sarebbe oggettivamente clamoroso. E, sì, Conceição ha capito da tempo quello che sarà il finale di partita. per usare l'espressione aulica. Mi pare che insomma la sua sia una continua ricerca della polemica, nel senso che lui vive di questa, ha provato attraverso anche le polemiche, le dichiarazioni forti, a rivitalizzare l'ambiente, a dare una scossa, a ben vedere magari con uno stile di comunicazione un po' diverso, ma è qualcosa che aveva provato a fare anche Fonseca, no? Cioè, qui c'è un tema fondamentale di ordine, di disciplina, di un gruppo che non riesce a trovare continuità di rendimento, e tutto questo comporta ovviamente che si parli tantissimo del Milan, che il Milan sia un argomento di discussione continuo, che comunichi un'idea di confusione dal punto di vista tecnico. Conceição prova a dare delle scosse come aveva provato a darle Fonseca, ma con scarsi risultati. La squadra ha degli alti e bassi, ti fa intravedere, che magari fa anche incazzare di più i tifosi in certi momenti, ti fa intravedere un talento che c'è. Io non sono dell'idea di Ivan che il Milan sia la seconda rosa più migliore del campionato,
di sicuro non è la nona.
Sicuramente non è la nona, sicuramente è una delle prime quattro, quindi il risultato è veramente al di sotto di qualsiasi soglia, ed è un risultato dovuto soprattutto alla incostanza dal punto di vista del rendimento e dal punto di vista della disciplina di questa squadra, di questi giocatori. Questa confusione poi alla fine si riflette su tutto, ed è ovvio che si parli continuamente di Milan.
È stata prodotta tutta in casa, perché non ci siamo dovuti inventare nulla. Ivan, poi ti saluto e ti ringrazio, cioè, personale opinione: se il Milan sbaglia la diagnosi su quello che è successo quest'anno, difficilmente troverà la cura per l'anno prossimo.
Innanzitutto bisogna capire chi è il Milan, perché Conceição non è una scelta di Ibra, non è una scelta di Cardinale, è una scelta di Elliot, e si è capito dal primo momento, basta essere un po' informati. Lui è sicuramente trombato, questo è un dato di fatto. La riflessione chi la farà? Cardinale o la farà
questo Fulani? È un pezzo della grande riflessione, no? che il Milan deve fare nei prossimi tre mesi.
Cosa fondamentale, cioè la chiarezza, cioè chi la fa, il padrone di casa o l'affittuario? Sono lì, perché io se pago un affitto, o comunque mi aiuti a pagare un affitto, voglio comandare io in casa, in casa mia non entri tu, e invece pare che il proprietario di casa voglia comandare anche sull'affittuario, e penso che la metafora sia abbastanza chiara. Ti ripeto, non so chi trarrà le conclusioni. Da quello che sappiamo dovrebbe essere Furlani, e allora mi chiedo quale futuro avrà il Milan. È una questione di competenza, e non questo, io non sull'uomo, l'uomo è sicuramente un uomo straordinario, ma sulla competenza calcistica io ho molti appunti da muovere.
Sì, ha certamente altre competenze in cui eccelle, quella sul progetto sportivo meno, e adesso vediamo che cosa accade. Grazie Ivan.
A voi.
Ciao, Gerry dalla provincia di Torino, 800 24 00 24.
Sì, buongiorno. Intanto volevo fare i complimenti alla Lazio, alla Fiorentina, anche all'Inter, speriamo che vadano fino in fondo, insomma, che sarebbe una grande cosa. Il mio intervento era solo una domanda a voi, che magari avete già la risposta. Io ho 60 anni, gioco ancora a calcio per quello che riesco ancora a fare, per quello che mi riesce ancora di giocare. Ma il pallo in area, questi tocchetti minimi, queste piccole spinte a cui poi segue il rigore, cioè, ma io mi ricordo che quando facevo il mio campionato, quando ero giovane, c'era anche il fallo a due in area. Non esiste più, gli arbitri l'hanno cancellato.
No, Gerry, il fallo a due esiste, però facciamo chiarezza una volta per tutte. Il fallo a due non esiste per dare una punizione invece di un rigore se lo sgambetto è un po' leggerino. Il fallo a due è una punizione indiretta e il rigore è una punizione diretta. E quindi banalizzo, ma tanto per capirci, se c'è contatto tra due giocatori c'è una punizione diretta, se c'è ostruzione, gioco pericoloso o altro c'è una punizione indiretta, ma non si può dare una punizione indiretta, quindi un calcio a due per un contatto che magari ti è sembrato leggerino, non funziona così, è scritto nelle pagine del regolamento del gioco del calcio, perché questa cosa la dicono in tanti, ma piuttosto dai il calcio a due, no Pier? Sono due fattispecie diverse.
L'hai spiegato benissimo, due fattispecie completamente diverse, anche se è interessante, e devo dire che insomma però dovremmo parlarne con l'IFAB, no? Cioè sì, i rigorini, sì,
che ha già il suo da fare, no?
I rigorini li trasformiamo in calcio di punizione a due in area, però è assolutamente, l'hai spiegato benissimo, ci sono delle fattispecie specifiche, un'ostruzione ad esempio, un gioco pericoloso senza contatto sull'avversario, che sono da chiaramente da calcio di punizione indiretto fuori area, e in area di rigore diventano calcio di punizione a due, rarissimo da vedere, perché sono fattispecie rare in assoluto, tanto più in area di rigore. I contattini, se il contatto c'è, è l'arbitro che decide, lì è o tutto o niente, o niente. Cioè o calcio di rigore o niente.
Sì, IFAB che ha da fare, no? Adesso riceverà anche la letterina della UEFA che gli dice che sulla storia del doppio topo. Mi ha convinto la spiegazione.
No, non mi ha convinto la spiegazione, e da un certo punto di vista l'idea che l'UEFA in quella sua uscita abbia detto si potrebbe cambiare la regola, mi è sembrato un po' una sorta di riconoscimento, sì, della gravità di ciò che è successo. Cioè, mi è sembrato che un modo di dire la regola non ci piace, quasi come un'ulteriore forma di giustificazione per quello che è stato fatto. Ieri a quest'ora, dicevo, difficilmente uscirà un video. In realtà poi il video è uscito, però non mi sembra che il video abbia chiarito la fattispecie, no?
Soprattutto all'Atletico non si sono proprio convinti, per usare un eufemismo. Ciao Pier,
ciao.
A domenica. Allora ci fermiamo, c'è la borsa e poi torniamo con la Formula 1.
Tutti convocati anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666. Tutti convocati. Tutti convocati.
A livello non lo so ancora, però la parola mondiale bisogna usarla, perché è quella che, cioè quella a cui stiamo puntando. E questo non è collegato da dove è il punto di partenza, ma sicuramente il punto d'arrivo vogliamo che sia il mondiale.
Beh, è stata una giornata abbastanza positiva. C'è del lavoro da fare nel sul giro singolo, però devo dire che il long run è andato bene, quindi no, vediamo domani cosa si riesce a fare, ci sono dei buoni dati e niente, vediamo cosa si riuscirà a fare domani in qualifica.
Voci che arrivano da Melbourne, quelle di Charles Leclerc e Kimi Antonelli. Questa notte è iniziata ufficialmente la stagione della Formula 1 ed è iniziata con indicazioni positive per la Ferrari, perché Leclerc è stato il più veloce nelle seconde libere del Gran Premio d'Australia, alle spalle Piastri e Norris con le due McLaren, poi via via tutti gli altri, più staccato Hamilton quinto, poco meno di mezzo secondo, ancora più staccato Verstappen settimo. E poi domani, questa notte, si vedrà con le prove. Roberto Lacorte, ciao.
Ciao a tutti.
Roberto Lacorte che ha tradito Sebring per andare a Melbourne. Ragioni di cuore.
Sì, la vita è fatta di priorità. Mio figlio è qua a Melbourne per la prima gara del campionato Formula 3. Siamo tutti insieme qua, Formula 3, Formula 2, Formula 1. C'è un'atmosfera veramente molto molto frizzante, eh? Io credo che pochi inizio di campionati siano stati così emozionanti, così ricchi di tensione, perché ci sono tanti motivi di attenzione, tante novità, tanti stravolgimenti, diciamo, che attraggono tanto l'attenzione. Oggi insomma, l'ho sentita sia nel paddock F1, F2, F3.
Beh, il primo giorno di scuola è sempre diverso dagli altri, no Roberto?
Sì, perché poi è un primo giorno di scuola importante, qui si respira l'area più importante nell'ambito del motorsport, c'è una competitività incredibile, e in una pista tra l'altro poi si inizia col botto, perché col botto nel senso positivo, nella pista probabilmente una delle più complicate del campionato delle tre formule più importanti. Melbourne è un cittadino velocissimo con poco grip, si presenta molto verde, come si dice in gergo nel motorsport, quindi con poco grip, perché è una pista che viene usata una volta l'anno, con i muretti, con i muri che ti guardano sempre in faccia, quindi gli errori non sono mai ammessi, intanto è vero che abbiamo visto i piccoli errori che si sono verificati in pista, sono trasformati in crash con dei danni importanti.
Oh, Roberto, fa quasi paura dirlo, ma questi piccoli segnali che raccogliamo dalla notte italiana, la giornata australiana di Melbourne delle libere per la Ferrari, sono segnali incoraggianti.
Allora, sì, ci sono dei segnali incoraggianti per il campionato. Non voglio espormi, e oggi sono stato proprio al box Mercedes con Andrea, che è stato molto bello perché Kimi lo conosco da quando, insomma, condivideva le gare di kart con mio figlio, con Kart Republic, e siamo stati lì, proprio ha messo il casco davanti a me, prima gli ho detto: Andrea, questa è la vera prima tua, no? Fa sì sì Roby, andiamo. Sicché ho seguito in lì la box Mercedes le vicende delle libere F1. La cosa che viene fuori è che sarà un campionato divertentissimo, perché ci sono tante forze forti, tante squadre forti pronte a battagliarsi. Qui si parla di Ferrari, McLaren, Mercedes e anche Red Bull. Quest'anno si parte un po' tutte la pari, secondo me.
Ma tu sei d'accordo con Vasseur, che dice che il fatto che ci sia tutta la pressione mediatica spostata su Hamilton, il resto in Ferrari, oggi anche prima pagina della Gazzetta dello Sport, no? Intervistona a Lewis Hamilton come se Leclerc fosse lì in gita, alla fine può essere un vantaggio per Charles, che si può concentrare più sulla pista?
Ma sì, secondo me sì, secondo me diventa un motivo di forza, è un motivo di uscire fuori da questo confronto. Io non credo che lo senta, perché ormai Charles è diventato un professionista veramente importante, ha degli anni di F1 sulle spalle, e quindi saprà gestire la tensione, ma la gestisce con la prestazione, perché è un ragazzo che secondo me si merita un campionato del mondo, lo può fare. E poi io sto vedendo questi ragazzini che vengono su, cioè l'età qui ora comincia a diventare importante. Ci sono delle prestazioni che mettono in pista questi ragazzini che sono ineguagliabili, e l'età conta tanto. Charles è ancora giovane e può far bene, e comunque sia questa grandissima focalizzazione mediatica su Hamilton al di fuori dell'Italia c'è, ma non così importante, attenzione.
Sì, a proposito dei ragazzini, noi ci siamo quasi rassegnati a considerare Oscar Piastri un veterano, ma veterano non è.
Sì,
a proposito di piloti che corrono per il mondiale.
Sì, infatti ormai si sta parlando di Piastri, che è un ragazzino, no? Sarà sempre più così. Attenzione, io credo che l'età media si abbasserà, perché dalla F3 e F2 stanno arrivando dei ragazzini veramente performanti, molto più preparati. Sta incrementando la preparazione di questi ragazzi nel corso della loro carriera. E tant'è vero che appena arriva il primo che arriva e si butta nella mischia, non fa una brutta figura, anzi si confronta ad armi pari con i grandi del motorsport, quindi è una cosa che succederà sempre di più.
Per chiudere, anche lui non è proprio avanti con gli anni, mi dici come stai vedendo Verstappen, che inizia un mondiale diverso da quelli che l'hanno preceduto?
Ma si sta parlando di un fenomeno, io credo che Verstappen tirerà fuori quello che nessuno riesce a tirar fuori dalla propria vettura. Sicuramente non sarà la Red Bull dei migliori anni di Newey, no? Però c'è sempre un fenomeno che si chiama Verstappen, che è ineguagliabile, e quindi porterà la Red Bull tra le quattro scuderie che si giocheranno nel mondiale. È per questo che c'è molta ci sarà tanta attenzione, c'è al Melbourne tantissima attenzione, c'è più frizzante quest'anno il campionato. Si è capito che è molto aperto, e se per Red Bull lo sta aprendo questo grande pilota che è Verstappen.
Sì, che parte con la macchina che non è la più veloce, cosa che non accade dal 2022. Va bene, ci fermiamo qui. Grazie Roberto.
Ciao, grazie mille.
Un abbraccio, in bocca al lupo per tutto. Ci fermiamo, il traffico, poi la pagina dedicata al rugby.
Tutti convocati.
Ovviamente loro devono venire qua per vincere e far 5 punti, se vogliono avere una chance per vincere il torneo. Saranno sicuramente affamati dopo la sconfitta che hanno avuto contro la Francia la settimana scorsa in casa. Li conosciamo bene, sappiamo il loro gioco. Insomma, è importante che ci focalizziamo sul nostro e di fare una partita completa per 80 minuti, qualcosa che abbiamo fatto magari nelle ultime due settimane. Lavorare sia in attacco che in difesa per 80 minuti e poi vedremo cosa succederà in campo.
Allora, si chiude domani il 6 Nazioni italiano, ore 15:15 all'Olimpico contro la fortissima Irlanda. Poi ci sono Galles, Inghilterra e Francia-Scozia. Giacomo Bagnasco, ciao.
Buon pomeriggio.
E buon pomeriggio anche a George Cost. Buon pomeriggio.
Buon pomeriggio.
Allora, siamo reduci dai 120 punti dalle 18 mete incassate in sequenza contro Francia e Inghilterra. Giorgi, il bicchiere di questo torneo italiano, di questo Sei Nazioni, come lo consideriamo? Mezzo pieno o mezzo vuoto?
È un rapporto a che cosa? È un rapporto all'Italia o è un rapporto in generale? È un rapporto alle squadre?
È un rapporto a quelle che erano le aspettative in partenza.
Ah, beh, diciamo che possiamo dire mezzo, io dirò mezzo pieno. Mezzo pieno perché il comportamento della squadra al di là della partita contro la Francia, che assomiglia tanto alla partita contro la Francia del Mondiale, dopo le altre partite sono state diciamo disputate, sono state partite abbastanza interessanti e che meritano sicuramente un sguardo che sarà di qualità contro l'Irlanda. Credo che sarà di qualità contro l'Irlanda.
Giacomo?
Penso che il problema principale sia stato comunque focalizzato ieri da Quesada, parlando di una difesa che deve un po' tornare a essere quella dell'anno scorso. George sulla difesa ha costruito la grande Italia degli anni 90 e quindi gli chiedo se innanzitutto è d'accordo anche con Gonzalo Quesada, suo successore, e sull'importanza principalmente della difesa nella partita di domani.
Oh, credo che lei ha fatto il ricordo del mio periodo. Io ho sempre pensato che una squadra forte difensivamente era forte offensivamente. Quando tu hai fiducia nella tua difesa, in quel momento puoi intraprendere di giocare, di attaccare. È vero che quest'Italia ha momenti dove la difesa è abbastanza interessante e altri momenti la difesa è un po' troppo, dirò, insufficiente. La difesa è un comportamento individuale e un comportamento collettivo, dunque la mancanza è ai due livelli, il livello individuale e il livello collettivo, sul fatto che alcuni giocatori hanno in alcuni momenti alcune debolezza e da un punto di vista organizzativo e riorganizzativo soprattutto ci sono alcune mancanze che provocano dei buchi dove le squadre si infilano dentro in quel momento. Dunque la cosa importante è di rivedere sicuramente l'aspetto fisico, l'impatto fisico, e la seconda cosa riprovare a livello dell'organizzazione, riorganizzazione soprattutto difensiva.
George, ma questa cosa che è venuta un po' a mancare in questo Sei Nazioni, siamo un po' tornati indietro, è solo una questione di organizzazione tattica in campo o magari anche di testa? Cioè, dopo l'ottimo Sei Nazioni dell'anno scorso, c'eravamo un po' illusi di poter lavorare più sulla parte offensiva?
No, non la possiamo mai dimenticare, mai le cose sono acquistate, sul mestiere sempre si deve rimettere il lavoro, sempre si deve rimettere il lavoro. È vero che può darsi un eccesso di fiducia ha fatto che ci sono state di mancanze, ma era il problema contro la Francia, per me è un problema particolare. Ricordo ancora quella, la partita contro la Francia ha somigliato completamente la partita contro la Francia nel mondiale, dove si sembra che contro la Francia c'è un problema anche forse mentale, anche sicuramente mentale. Io sono una persona dove sono stato molto molto attento e eccessivo da un punto di vista dell'organizzazione difensiva, e ho sempre ricordato l'importanza dell'impatto uomo a uomo. Dunque su questo aspetto qua sicuramente che si deve lavorare di più, e le squadre devono anche lavorare di più, i giocatori devono lavorare anche di più a livello delle loro società, perché l'Italia, i giocatori provengono da Treviso, provengono da Parma, ma tanti di Treviso, e in quel momento sarebbe importante di lavorare, può darsi la mano nella mano con le società, sì, per arrivare a pareggiare, a cosa che è molto difficile, perché le squadre d'Inghilterra, di Francia, d'Irlanda, Scozia e anche Galles sono abbastanza consistente, sì, anche se il Galles adesso si trova un po' a fondo, l'Irlanda sta calando un po' il suo predominio di 5-6 anni fa, l'Inghilterra sembra sempre allo stesso livello un po', la Scozia è sempre questa squadra che gioca sempre bene, che ha voglia di giocare, che è capace sempre di mettere di palle le ruote. La Francia sta crescendo veramente bene e sta mettendo la mano sulla supremazia del rugby europeo, e speriamo che arriverà alla meta anche sul rugby mondiale.
E qui si sente un po' l'animo francese. Grazie George. Grazie mille. Grazie. Sì, Francia che domani, Giacomo, abbiamo 30 secondi, molto probabilmente il Sei Nazioni lo vincerà, no?
Il Sei Nazioni è della Francia, a meno di grandi sorprese. La Francia è stata sicuramente la squadra più forte, ha dato i 70 punti a noi, ne ha dati 43-0 al Galles, ne ha dati 42 all'Irlanda a Dublino, quindi merita anche di vincere questo torneo.
Ciao Giacomo. A domenica.
Ciao.
A domenica quando commenteremo Italia-Irlanda, che ricordiamo inizia all'Olimpico alle 15:15, e finiremo di commentare anche questo Sei Nazioni unendo l'ultimo risultato che manca. Allora io mi fermo qui, ringrazio Claudia Schiattone, autrice di questa puntata, Gianmarco Ferronato in regia. Prima della sigla però vi facciamo sentire un brano dell'intervista che il nostro Dario Ricci ha realizzato con Pepito Rossi, che a 38 anni ha annunciato l'addio al calcio giocato. E va in onda alle 16:30 in Olimpia domenica, intervista in cui una parte è dedicata a quel famoso pomeriggio del 4-2 con cui la Fiorentina batté la Juventus.
Quadrato come un quattrocentista con l'esterno dentro l'area di rigore per Rossi, 4-2, tripletta di Rossi.
Una partita che va nella storia non solamente della Fiorentina, ma credo nella storia della Serie A. Il modo in cui è stata ribaltata, le emozioni che c'erano, perché il calcio è tutta emozione, no? Quindi c'erano tante rimonte con il calcio, da un 2-0 e vincendo la 3-2, 4-2 secondo me, però è l'emozione che siamo riusciti a dare ai tifosi, che siamo riusciti a trasmettere non solamente ai nostri tifosi, però anche agli juventini, no? Che ancora tutt'oggi tanti si ricordano. È stata una partita per noi della Fiorentina storica, 2-0 per la Juve, poi siamo riusciti a vincere a 4-2 con 4 gol in 20 minuti, una roba del genere, sì, storia.